RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
E ben ritrovati ragazzi anche per questo martedì RBN Caffè qui con voi, e per una volta ho fatto talmente tardi stamattina che il caffè l'ho veramente bevuto aspettando di entrare in onda e ascoltando soprattutto quello che prima vi raccontavate insieme a Claudio, una puntata, quella, soprattutto un pezzo che ho ascoltato, quello con Davide Torchia, scoppiettante, vero Yves? Ha dato, si è tolto qualche sassolino,
ha fatto solo bene,
si è divertito un pochino a lanciare anche un pochettino il mood poi del, secondo me, delle puntate successive, perché poi ovviamente quando hai un momento così catartico obiettivamente non si può non mantenere poi il livello, quindi bene. Tra l'altro Yves, vero che ha mandato un messaggio un ascoltatore di Candiolo?
Sì, un penso
vocale,
che sì.
Un vocale.
Luca da Candiolo, se non sbaglio.
Ma chi sei, Luca da Candiolo? Io che a Candiolo ci sono nata e ho ancora i genitori che stanno lì. Palesati, chi sei? Fatti riconoscere. Che ho sempre pensato e sperato di incontrare qualcuno in Candiolo, amico di Radio Bianconera. È la prima volta che lo sento, quindi speriamo che ce ne siano tanti altri. Martedì vuol dire che manca mercoledì, giovedì, venerdì, 3 giorni. Ah, e finalmente poi si torna a guardare e parlare di cose vere, serie, come una partita. Una partita importante come quella di Firenze, anzi prima la denuncia arrivata anche da parte di un nostro ascoltatore, non sono ancora stati messi in vendita, pare, i biglietti del settore ospiti. Sì che è tutto un paciocco lo stadio in questo momento di Firenze, sì che ci sono ancora diversi settori da riempire, perché proprio mancano gli spazi, cioè è abbastanza particolare quello che accade spesso negli stadi, ovvero che si continua comunque, no, a giocare nonostante ti ritrovi praticamente in un momento ancora di costruzione, ma va bene anche così. Un po' di notizie varie ed assortite, quella che è già stata commentata in lungo e in largo della non è ancora certa assenza di Vlahovic in quel di Firenze, anche se ieri gli esami hanno appunto evidenziato nulla di grave, quindi allarme rientrato fondamentalmente, visto che già si urlava allo scandalo, ecco, mancherà Vlahovic. E proprio ieri parlavamo di come siano cambiate le cose proprio nel corso dei mesi. Quest'estate per tutti Vlahovic poteva tranquillamente accomodarsi in tribuna per una stagione intera, ora pensare di non averlo, insomma, mette un attimino il batticuore, ma semplicemente perché abbiamo capito, no, il valore che ha il giocatore in campo, e tanti anche hanno chiesto ad alta voce il suo così la possibilità di dargli ancor più valore, soprattutto pensando magari ad una ipotetica fascia da capitano, questo essere leader che finalmente scopriamo, soprattutto è mancato tanto questo aspetto da parte sua. Lui, tra l'altro, che nelle gare con la Fiorentina, insomma, non ha mai dato il meglio di sé, vi ricordate, no, come si parlava qualche anno fa, no, della sua dell'accoglienza che gli sarebbe stata regalata da parte dei tifosi, soprattutto nel periodo subito successivo al passaggio da una squadra all'altra. Però ci sono stati tanti passaggi di squadre, tanti passaggi di giocatori dalla Fiorentina alla Juventus, non fa neanche più notizia fondamentalmente. Lui sta lavorando per cercare in tutti i modi di esserci fondamentalmente, vuole giocare, vuole vuole partire, magari non per forza dall'inizio, però comunque vuole essere in panchina. Lavoro personalizzato per lui, quindi in questi due giorni, tra l'altro oggi ci si ritroverà con la maggior parte dei giocatori anche che sono stati ubicati nelle varie nazionali, a parte appunto David che sarà l'ultimo a tornare, e quindi insomma l'idea principale è quella di cercare di lavorare il più possibile per averlo a disposizione. Poi se per caso non ci dovesse essere, insomma il mercato è stato fatto anche per che si potesse appunto evitare, no, di andare in difficoltà. E come ho ascoltato ieri qualcuno, non mi ricordo dove, se ieri o l'altro ieri, parlare di un'ipotesi Yıldız in fase completamente attaccante, in modalità completamente attaccante. Non mi piace per niente, è successo di vederlo così e non è stato un esperimento, non sono stati momenti poi così graditi. Poi blitz a Lione ieri per Gleison Bremer a controllare appunto questo maledetto ginocchio, ha dato il via libera per la ripresa al dottore per riprendere appunto un po' la preparazione insieme anche ai compagni, piano piano, obiettivo rientrare per la sfida col Napoli del 7 di dicembre. Manca ancora un po' di tempo, quindi insomma questo vuol dire che un po' nei termini si è rimasti. Poi altre notizie, una relativa proprio a Yıldız, perché ieri in particolare si era iniziato, no, a parlare della volontà della Juventus di cercare di riportarlo a Torino con un giorno d'anticipo, ma la Turchia ha detto no, non esiste, lui starà qua esattamente come tutti gli altri. Si è trovato un punto d'incontro con l'idea che appunto lui poi resterà fino ad oggi e tornerà poi dopo la partita con la Spagna immediatamente, quindi non il giorno dopo, così da averlo subito, fondamentalmente da averlo già da domani a disposizione, altrimenti si sarebbe allungato ancor più il tempo. Questo perché insomma pensare di avere un Yıldız al meglio ora che cominciano ancora una volta, si ritornano a parlare un po' di partite una dietro l'altra, non è assolutamente paventabile in casa Juventus. Oggi ritornano quindi Locatelli, Cambiaso, Conceição, Thuram, che è andato anche in gol, ha fatto gol con la Francia, quindi chissà che non rientri un Thuram bello galvanizzato, Kostic e appunto Vlahovic, che abbiamo già visto ieri in zona Torino appunto per gli esami. Poi ci sarà anche Kelly che torna in campo, c'è già stato ieri, insomma ieri ha già ripreso la preparazione, quindi ci sarà anche lui oggi insieme un po' a questo gruppo un po' più finalmente rinfoltito. Lui è andato addirittura, ha iniziato un giorno prima rispetto alla preparazione che in teoria era stata programmata, no, da Spalletti, che aveva lasciato ieri anche di giornata libera, un gesto che testimonia secondo me anche l'estrema volontà, no, nel tornare il prima possibile. Lui vorrebbe già giocare contro la Fiorentina, ora si dovrà valutare se magari non lasciarlo in panchina ancora per questa partita, con l'ipotesi che leggevo appunto un po' ovunque questa mattina di avere una difesa che prevede i due centrali, la coppia di centrali formata da Gatti e Kommeiners, con appunto poi Kalulu e Cambiaso in modalità esterna, perché la novità comunque quasi certa è che si andrà verso questa famosa difesa a 4 proprio a partire dalla gara con la Fiorentina. Da non dimenticare poi che si torna poi subito a parlare di Champions con l'impegno che tutti definiscono semplice, ma attenzione, contro il Bodo martedì, una trasferta da non sottovalutare. Non c'è nulla da sottovalutare in questo momento, neanche poi una semplice partita contro il Cagliari, questo è assolutamente da ricordare. Altre notizie trovate, varie ed eventuali? Assolutamente sì, come ad esempio quella che vede un Comolli pronto. Dopo le mail di ieri, la linea dettata da Comolli, quello che Comolli in questo momento sembra aver ben chiaro: mai più casi alla Huijsen. Siete dell'idea che sia davvero stato l'errore più grande fatto nella recente stagione, nelle recenti modalità di mercato, nei recenti momenti in passato, e ancor più l'obiettivo deve essere avere giocatori per la prima squadra pronti? Quindi come si diceva prima anche con Davide Torchia, cercare di focalizzarsi un po' più sui settori giovanili, sulla next gen, evitare appunto che queste situazioni possano ripresentarsi e che tu possa tornare poi a dire mannaggia, ma perché lui l'ho fatto partire? C'erano tempi in cui Fagioli, Miretti, Sulepo, Ildiz, Savona, Iling, Rui, di chi possiamo parlare in questo momento? Nessuno. Questa è la cosa forse più grave. Ah sì, c'è l'ospite che mi stava già ascoltando. Eccolo qua, me l'avevi appena scritto. Parliamo dell'ospite, ne parliamo con l'ospite soprattutto. Mirko Nicolino, buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati.
Allora, c'era un tempo in cui la Juventus poteva contare su alcuni giovani che ti arrivavano un po', no? dalle spalle. Ho nominato Fagioli, Miretti, Sulè, Ildiz, Savona, Ilin Junior, Rui. Non c'è più nessuno adesso.
È vero, in questo momento Rui c'è ancora, ma è finito.
No, ma non nel senso, scusami, che non sono più a Torino, nel senso che tu, se ti giri e guardi alle spalle, non ci sono giocatori del genere pronti da...
Sì, in quel senso. No, assolutamente sì, ho compreso. No, volevo dire semplicemente che Rui, per esempio, è uno di quelli che è ancora lì, ma non viene sostanzialmente preso in considerazione. No, i nuovi Ealing, i nuovi Sule, i nuovi Huijsen in questo momento
non ci sono.
Forse c'è solo Pedro Felipe, però anche lui viene da un crociato. L'unico che diciamo si è affacciato alla prima squadra in questa stagione con qualche possibilità di fare un'apparizione, ma ancora non l'ha fatta, perché poi tra l'altro di ritorno dal crociato ha avuto un infortunio muscolare, è stato di nuovo fermo. Quindi la Juventus vuole assolutamente tornare a riportare ragazzi in prima squadra, perché questo facilita la sostenibilità di un club. E mi pare che Comolli, quando è stato insignito del ruolo di amministratore delegato, durante la sua conferenza stampa lì, quell'incontro diciamo con i giornalisti, sia stato chiaro: la Juventus deve smettere di chiedere soldi alla proprietà. E questo lo fai prevalentemente aumentando gli introiti dalle competizioni, dagli sponsor, ma anche con il player trading, cioè con la cessione di giocatori. La Juventus deve tornare a trovare giocatori a poco prezzo, valorizzarli, e se poi deve acquistare il campione di turno, fare i soldi cedendo i giocatori di cui ha aumentato il valore. Quindi,
però Mirko, permettimi, hai detto il campione di turno, non ora che Openda non me ne voglia, non l'Openda di turno che viene pagato 43 milioni totali.
Sì, è uno dei guai assolutamente di questa Juventus di oggi, è che ha strapagato giocatori normali.
Tutti, ha strapagato tutti, cioè gli acquisti a 15 milioni che un tempo venivano fatti, non dico quotidianamente perché no, però in occasione di praticamente ogni sessione di mercato, negli ultimi 2 anni in particolare non sono più, anzi li hai fatti al contrario, perché hai fatto partire giocatori per pochissimo quando avresti sicuramente potuto guadagnarci poi qualcosa di più.
Assolutamente,
uno su tutti, assolutamente, un certo UEA che io ancora oggi non capisco perché sia potuto valere così poco.
Il male di questa Juventus di oggi è infatti che il costo della squadra si è abbassato, ma non di tantissimo, e però i risultati sono molto peggiori rispetto al precedente ciclo, perché qui non è che si chiede subito di vincere la Champions League o di vincere 5 scudetti di fila, ma si chiede di avere una squadra quantomeno direttamente proporzionale alle spese che si fanno, perché per esempio la Juventus ha il giocatore più pagato della Serie A, la Juventus ha l'attaccante di riserva che è Jonathan David, che percepisce 6 milioni di euro, la Juventus ha pagato nelle ultime stagioni 60 milioni Cop Miner, 50 Douglas Luiz che poi è stato subito scaricato, 40 milioni con Seisao che non mi pare che avesse la fila in Europa, anzi era andato in prestito all'Ajax e l'Ajax non l'ha nemmeno riscattato, l'ha rimandato indietro al Porto, giocatori buoni, normali, che però non stanno facendo fare il salto di qualità alla Juventus.
Però Mirko, l'autore di queste ultime operazioni che tu mi hai nominato è lo stesso che ora ti dice la Juve non deve più chiedere soldi alla proprietà. Cioè,
è vero,
fa assolutamente un po' si scontra un po'.
Diciamo che il limite, ecco, dell'attività di Comolli al momento è che è arrivato a cavallo tra due momenti storici, nel senso che si è ritrovato a completare un quadro di una precedente gestione e ora deve avviarne un altro, quindi al contempo lui è colui il quale ha effettuato le ultime operazioni del percorso precedente e che ha fatto le operazioni del nuovo corso, quindi è vero, ha anche lui una parte della responsabilità, però mi metto anche nei suoi panni, perché è ovvio che quando arrivi a chiusura di un percorso, di una precedente gestione, non puoi azzerare tutto dalla sera alla mattina, qualcosa devi prendere e tenerla. Per questo io dico sempre che valuterò il nuovo amministratore delegato, il nuovo corso sportivo, da questo momento in poi, cioè dal mercato di gennaio e soprattutto dal prossimo mercato estivo. Questi due appuntamenti, secondo me, si deve capire davvero quale sia l'impronta del nuovo corso, altrimenti vuol dire che non è cambiato davvero nulla.
Un giocatore, tra l'altro, visto che hai parlato di mercato invernale, che tra l'altro a cui manca pochissimo per dare il saluto, fondamentalmente, è un giocatore che tra l'altro piaceva, di cui si parlava già l'anno scorso, no? Ovvero Xhaka, è un 33enne, se non sbaglio, è quel regista che però pare essere così funzionale in questo momento, trovi essere l'investimento giusto?
Guarda, io di Xhaka ho già detto l'estate scorsa, secondo me ha quell'esperienza e quella caratura che manca in questo momento al centrocampo della Juventus, io l'avrei preso di corsa. Ora la questione è, sì, c'è questo spiraglio, ma ci ha detto chiaramente Comolli che per fare operazioni nel mercato di gennaio la Juventus farà grande fatica, perché ha puntati i fari del fair play finanziario. Questo significa che...
Però 15 milioni, dai!
Significa che però tu quei 15 milioni li devi trovare dal mercato in uscita. E se voi andate...
Quali cessioni possono essere,
ecco,
in ottica?
Ne ho parlato proprio stamane su Bianconera News, chi vuole può andare a leggerlo. A parte Joao Mario, che è un giocatore comunque che ha mercato, che può essere ceduto a titolo definitivo, comunque con una formula di prestito con obbligo, l'unico giocatore che potrebbe essere ceduto per fare cassa è Miretti, perché gli altri non... o per situazioni particolari, faccio un esempio, David ha grandi estimatori anche in Italia, ma la Juventus non vuole rafforzare la concorrenza, Addis.
Ma poi David, scusami Mirko, lo dovresti mandare in prestito, non cederlo,
esatto.
Poi in estate se no devi rifare di nuovo tutto da capo.
Esattamente, stessa cosa, stesso discorso vale per Addis, che ha tantissime richieste.
Caspita.
Ma la Juventus al massimo lo cederebbe in prestito, non può cederlo a titolo definitivo perdendo definitivamente il controllo. Miretti invece è un giocatore che la Juventus aveva già dimostrato in estate di poter cedere a titolo definitivo. Vlahovic non si muove, Openda non si muove, cioè in questo momento la Juventus non ha granché di monetizzabile, ecco, in uscita tali da garantire il finanziamento adatto per fare un acquisto anche da 15 milioni, che non è, ripeto, non è una questione di non avere i soldi, perché la proprietà
non poterlo fare proprio.
Appena messo in cassa altri 110 milioni. Il problema è che tu devi stare dentro determinati paletti, determinati parametri, e la Juventus li ha già sforati. Quindi ora per un po' deve stare un pochettino calmo.
Proprio perché è sotto osservazione. Lo faresti partire Miretti però a questo punto, al di là del fatto che tu hai già detto credere tantissimo nella possibilità che l'arrivo di Xhaka potrebbe a questo punto quindi mettere un po' di pace in un reparto che pace ne ha avuta molto poca, però ecco, è quel giocatore Miretti che abbiamo appena elencato anche essere uno degli ultimi rimasti di quella infornata di giocatori che ormai sono andati un po' ovunque del tuo settore giovanile.
Sì, è assolutamente vero questo. Io personalmente di Miretti non mi priverei, però come dicevo prima, arrivi a un momento in cui ti trovi a dover fare delle scelte. Nei mesi scorsi, per esempio, si è parlato tanto della cessione di McKennie, che tra l'altro è in scadenza. Ora invece sì, McKennie pare vicino al rinnovo perché a Spalletti piace tantissimo. Vedete le cose come cambiano rapidamente. Locatelli.
Comunque McKennie piace a tutti gli allenatori che sono passati negli ultimi anni, al di là di tutto, tutti che lo criticano, tutti che dicono vabbè, ma cosa ci vedono? È grasso, è questo e quest'altro. Ne sono cambiati quattro, Allegri, Thiago Motta, Tudor, Spalletti, tutti comunque hanno per lui una venerazione.
Anche Pirlo.
Sì.
No, quindi dicevo alla fine sei costretto magari a fare delle operazioni in uscita che non volevi fare.
Non vorresti fare, sì.
Perché Locatelli comunque ha un contratto lungo, Kopp Meiners ha un contratto lungo e non ha onestamente delle grandi proposte, quindi alla fine non è che poi puoi tenere 8-9 centrocampisti, quindi alla fine ti, tra virgolette, liberi di quello che magari non ti volevi liberare, però a mercato, ecco, questo è. Poi ripeto, per parte mia io Miretti non lo cederei mai, perché onestamente tra quelli che ci sono adesso a centrocampo non so dietro a quanti sta Miretti, se sta bene, anche perché lo scorso anno con Vieira al Genoa nel ruolo di mezzala o addirittura di attaccante esterno, di trequartista, ha fatto molto bene, ha fatto assist, ha fatto gol,
ha anche segnato, sì. Hai perfettamente ragione. Un altro giocatore in chiusura ti chiedo Mirko, di cui si sta parlando proprio dalle mie parti, appunto da Genova, è Mattia Perin, perché pare che De Rossi stia cercando in tutti i modi, no, di racimolare tra virgolette giocatori per evitare che il Genoa retroceda. Uno che Genova conosce e il Genoa la conosce benissimo, appunto, è Mattia Perin, che probabilmente davvero andrebbe a piedi anche perché ha una voglia di giocare incredibile, ma dall'altra parte metterebbe la Juventus nella situazione di doversi, insomma, rimettere in casa un altro portiere. Cioè, sarebbe fattibile come operazione?
Ma credo che a gennaio Perin lasci la Juventus.
Credi?
Piuttosto non credo che Perin lasci la Juventus a metà stagione, piuttosto se ne può parlare a giugno, perché è risaputo che Perin vorrebbe chiudere la carriera giocando da titolare, anche se alla Juventus per un accordo non scritto ha un tot di presenze garantite ogni stagione. Ciclicamente rivengono fuori voci sull'addio di Perin, è chiaro che la Juventus non se ne vuole privare a meno che non abbia un'alternativa. La Juventus ha provato a sondare già in estate delle alternative, nessuno ha convinto e quindi poi ha chiesto a Perin di rimanere, e Perin tra l'altro ci è rimasto anche abbastanza volentieri. Perin alla Juventus si trova bene, è uno dei senatori dello spogliatoio, è chiaro che
è uno dei punti di riferimento in panchina, è vero, anche
esatto.
Proprio quindi è...
poi è ovvio che gli torni questa voglia di giocare, perché sa che non giocherà ancora tanti anni, e lo comprendo se magari a giugno chiederà di andare via. Poi ci sono queste voci su Maignan che in scadenza di contratto, la questione è che come dice sempre Marotta e come diceva sempre Marotta quando era alla Juve, quando ci sono dei giocatori in scadenza di contratto forti, un club come la Juventus ha l'obbligo di pensarci, e quindi è chiaro che la Juventus pensi anche a un Maignan. Il problema è che se dovesse arrivare Maignan non arriverebbe in sostituzione di Perin, ma arriverebbe in sostituzione di Gregorio.
Di Gregorio, è certo.
Quale tu hai fatto un investimento importante, quindi e sicuramente Di Gregorio non farebbe la riserva a Maignan, quindi situazione portieri da monitorare, però difficile davvero oggi ipotizzare una rivoluzione.
Non esistono più i secondi portieri di una volta, Mirko, mi viene da dire, perché tutti vogliono giocare anche loro.
È vero, anche se ricordo io quando ero ragazzino che seguivo la Juventus, quando Tacconi prese il posto a Bodini, Bodini non è che la prese così bene, però
benissimo.
Poi rimase da secondo ancora per alcune stagioni, quindi diciamo che la transizione fu abbastanza normale, ecco.
Il buon Perini in fase di presentazione, quando gli chiesi io proprio, scusa ma tu eri titolare a Genova, amato da tutti, ma chi te l'ha fatto fare di venire a fare il secondo alla Juventus? E lui mi aveva risposto: perché il treno Juve quando passa non puoi non prenderlo. E lì ovviamente standing ovation, perché bravo, hai dato la risposta esatta. Grazie Mirko.
Grazie a te Giulia, un caro saluto agli ascoltatori, buona giornata.
Grazie, buon lavoro a Mirko Nitolino. Ragazzi, ci sono ancora quei giocatori che ti rispondono così e fa più che piacere. Ma ve l'ha lanciata lì l'idea, il nostro Mirko. Pensateci un attimo in questi minuti di pausa. Miretti è l'unico giocatore con cui la Juventus potrebbe fare cassa nel mercato di gennaio per poter arrivare a qualcun altro? Pensateci un po', mentre vi prendete un caffè.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè.
Da vendere subito è Locatelli, qualsiasi sia l'offerta, ci dice Francesco. Addirittura, dov'è qua il microfono? Perché prima nell'altro ce l'avevo dall'altra parte, quindi mi devo ricordare di averlo di qui e di qua. Locatelli immediatamente, ma Locatelli l'hai reso capitano, Locatelli l'hai reso un uomo che comunque ci mette la faccia, un uomo simbolo. Non credo che sia il primo obiettivo in fase cessione a gennaio, soprattutto stiamo parlando del mese di gennaio, visto che c'è questa volontà, questo desiderio da parte di Spalletti di avere comunque un centrocampista regista valido. E di Xhaka appunto si parlava già nel corso dell'estate, poi non si era riusciti ad concretizzare il tutto. Detto questo, abbiamo appunto l'idea tirata in ballo oggi, ma non soltanto oggi, dai quotidiani, di tornare a parlare di lui nel corso del mercato invernale, ricordando appunto, come ha detto prima giustamente Mirko, se di entrata si dovrà parlare, occhio che deve uscirne prima uno, perché si rischia di andare in confusione e si rischia soprattutto di attirare ancora una volta a te determinati occhi che è meglio che guardino altrove. Quindi per questo si è iniziato a parlare di ipotetica cessione. Non ce ne sono tanti di giocatori che ad oggi hanno così danno, creano l'acquolina in bocca alle altre squadre. Uno è sicuramente Miretti, di cui abbiamo parlato anche tanto quest'estate, perché era stato inserito nella lista della spesa di Antonio Conte. L'infortunio, diciamola tutta, ha bloccato la cessione, perché se non fosse se fosse stato abile e arruolabile, se fosse stato bene, sicuramente quest'estate sarebbe partito. Condivido, vendere subito Locatelli, uomo lo simbolo di cosa, del profilo social prima di giocare al Bernabeu, uomo simbolo, ragazzi, se Oduno dai la fascia da capitano, se lo mandi a parlare ai microfoni dei giornalisti ogni volta che le cose non vanno nel modo giusto, lo rendi uomo simbolo, assolutamente sì. Poi di errori, soprattutto socialmente parlando, mediaticamente parlando, ne ha fatti. Sono stata la prima qui a ucciderlo, ovviamente tra virgolette, o comunque di parlare di lui in un determinato modo, proprio perché non era stato così piacevole quell'uscita soprattutto quell'utilizzo di immagini prima di una partita così importante, e tutti lo avevamo vista come una sorta piccola rivincita, no? Come a dire, guardate che sono io il capitano e non mi mettono in campo. Ma poi era abbastanza rientrato il tutto. Mister Bortolo Mutti, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno, altrettanto.
Buongiorno, senta, parlavamo un po' di mercato, un po' no anche, ma semplicemente perché guardando un po' a quello che potrebbe capitare tra poco, perché si torna a parlare di giocatori che escono e entrano, in casa Juventus c'è questa attenzione da parte degli organi dedicati per quanto riguarda il fair play finanziario, e quindi di base se si compra è perché esce un giocatore, se si vende. Obiettivo avere finalmente un regista che manca da troppi anni, un nome c'è, lo abbiamo detto prima, però appunto se entra lui deve uscire qualcun altro. Il primo indiziato con l'ospite precedente è stato Fabio Miretti. È un giocatore di cui secondo lei la Juventus farebbe bene, tra virgolette, magari a privarsi?
Beh, ragione, un ragazzo sicuramente non ha espresso ancora appieno le sue potenzialità, però bisogna avere la contropartita. Se effettivamente la contropartita ti dà delle garanzie immediate e risponde alle esigenze della squadra, è difficile capire le dinamiche da fuori effettivamente come possono essere impostate. Però è chiaro che è un giocatore comunque anche di una certa prospettiva, ancora già confermato con i suoi comunque il suo breve passato. Boh, è da vedere, mi trovi un po' impreparato, però è chiaro che se c'è la possibilità di fare un certo tipo di operazione, qualcosa devi anche sacrificare.
Tutti sacrificherebbero, i nostri ascoltatori da casa adesso, Locatelli, perché c'è chi dice non è l'uomo simbolo di nulla, è l'emblema della nostra mediocrità degli ultimi anni addirittura, Francesco è ancora più critico.
No, non merita assolutamente, diciamo, un accostamento del genere. Locatelli è un ottimo giocatore, un grande professionista. È chiaro che non è neanche la Juve che gli permette di crescere effettivamente come dovrebbe, perché se guardiamo bene le difficoltà che ha incontrato la Juve, che sta incontrando quest'anno, che ha incontrato gli anni passati per vari motivi, cioè non ho mai visto un vero leader nell'immediato adesso. Devi trovarlo, devi farli crescere, devi creare sicuramente anche una struttura di squadra molto più solida, avere un allenatore anche che crea quella leadership in certi reparti per far crescere certe individualità. È tutto, diciamo, un viaggio che bisogna fare un pochino assieme. E Locatelli è un ottimo giocatore, è il nostro, diciamo, anche riferimento in nazionale. Quello che ho sentito che hai detto così di certe considerazioni, non mi dispiace, perché per me non li merita assolutamente.
Infatti Benedetto da Frosinone ci dice: vorrei tanto sapere perché si mette sempre in discussione Locatelli, a mio parere è uno dei pochi che esce sempre con la maglia sudata e ad ogni partita si sente la sua presenza, specialmente nei recuperi dei palloni. A livello tecnico, da allenatore, d'accordo? Cioè, comunque un Locatelli, anche se mediocre, definiamolo come volete, abituati ad avere ovviamente giocatori di altro livello in casa Juventus negli anni passati, in particolare, comunque quel giocatore che ti serve.
Sì, in questo momento sì, è un giocatore che ha un buon rendimento, una buona qualità in campo, sicuramente la pagnotta se la guadagna, con la maglia la suda sempre, un giocatore che veramente dà tutto. Poi è chiaro, magari certe partite ci sono anche gli armi. È tutto un insieme di cose, però ecco, il profilo Locatelli per me è un profilo che sta bene nella Juve. È chiaro che però anche la Juve dovrebbe essere un po' più Juve per far crescere questi ragazzi e magari metterli di fronte a meno responsabilità. E beh, abbiamo visto anche in nazionale difficoltà che trovano in un contesto nostro, come sono in proprio a volte che poco leader, cioè noi dovremmo avere 18 leader in nazionale, non c'è un giocatore che, a parte Donnarumma che ha un ruolo un pochino diciamo defilato, non ci sono dei leader, cioè un po' anche il nostro calcio che ci sta privando di queste personalità che abbiamo bisogno, che ha bisogno la Juve, che ha bisogno tanti club, speriamo di crescere. Ecco, però io vorrei chiudere un po' il discorso di Locatelli, perché lo considero veramente un ottimo giocatore e in certi momenti è chiaro, deve anche essere sostenuto un po' da tutto un contorno che deve dargli la possibilità di essere, di crescere e diventare magari quel leader che la Juve si aspetta.
Guardi, io sono d'accordissimo con lei, tra l'altro è quel giocatore che è uno di quei giocatori che ha la Juventus e che ti dici vabbè, non dico dove lo metti sta, però è utile non soltanto in un ruolo solo, ha anche altre veleità, sì. Come no, non è appunto soltanto lui, perché pensando poi adesso alla partita con la Fiorentina, il lavoro che sta cercando di fare Spalletti è dedicato in particolare alla questione modulo, perché a parte che i nostri ascoltatori sono sempre molto felici di parlare di modulo, perché era stato uno delle maggiori critiche nei confronti di Igor Tudor, il non voler spostarsi al di là di quello che lui credeva fosse il suo, diciamo, di modulo rappresentativo, il passaggio alla famosa difesa 4 adesso, e c'è in ottica fiorentina l'ipotesi, visto che non c'è ancora un Kelly non al meglio, un Bremer che non è ancora rientrato, idem Cabal, di riproporre come centrali Gatti e Cobb Mainers.
Sì, beh, è una bella coppia, grande fisicità,
è una bella coppia,
ma assolutamente. Allora, io sono un po', diciamo, atterpato. Ti ricordi la coppia Morini-Sirea?
Io non ero ancora...
Non eri ancora nata, magari.
In quel periodo, però ne ho sentito parlare molto, molto,
ecco,
molto.
No, certi...
Ed è un peccato che nessuno dei due ci sia più, soprattutto.
È vero. Però guarda, è un giocatore come Koopmeier che... anche delle buone intuizioni difensive, perché è abituato a giocare in vari ruoli in mezzo al campo, a volte ha fatto anche l'interditore, è diciamo molto duttile. In una situazione del genere ci sta benissimo, perché ha vicino un grande interditore fisico come Gatti, ha due esterni che, come anche sull'aspetto difensivo, sicuro la sua parte a livello difensivo sicuramente è in grado di farla, perché lo fa anche in certe altre zone della fatta e lo farà ancora, però ha, diciamo, sotto l'aspetto della costruzione molta qualità, e penso anche ai tempi di gestione di certe strutture, come penso che Spalletti dia, di accorciare, sarà lui a dettare certi movimenti. Beh, io vedo benissimo, cioè, in una difesa a 4 sicuramente, come lo ha fatto già in una difesa a 3 con grande, diciamo così, applicazione. Però è chiaro che l'allenatore deve in certi momenti inventarsi qualcosa, ma non così, diciamo, in modo sprovveduto, con una logica su certi giocatori che penso che effettivamente pensa che effettivamente gli diano diciamo quelle risposte che lui si aspetterà, e per me Maia queste risposte gliele darà a Spalletti assolutamente.
Ma arrivando lì, quindi, una volta rientrato, ripeto, Kelly, una volta rientrato Bremer, lì ci sarà da fare delle scelte, perché hai anche Rugani comunque da poter ruotare. Sì, che le partite sono sempre tante e si spera di andare oltre gennaio, soprattutto perché vuol dire che la Juventus conclude positivamente la parte Champions di inizio stagione. Per Commeners immagino che poi si chiuderanno le porte della difesa.
Beh, è chiaro che con il recupero di Bremer, ed è importantissimo questi recuperi, una difesa più strutturata, più forte sotto tutti gli aspetti, però poi con Maier è un valore aggiunto davanti. Cioè, io lo seguo qui all'Atalanta, per carità, è inutile continuare a rapportare, diciamo, le annate passate all'annata e mezza che sta facendo, le difficoltà che ha trovato, ma era un giocatore veramente, dove lo mettevi ti inventava, ti era di supporto nella costruzione, interdizione, negli inserimenti, è il giocatore che deve essere recuperato, al di là, diciamo, di certe aspettative che magari sono state un po' tradite. Ora è un giocatore che deve essere ancora considerato da Juve, e io penso che ci sia un allenatore che questo lo saprà fare benissimo.
Passiamo dalla parte opposta, ovvero alla questione attacco. C'è grossa preoccupazione per la possibile assenza di un certo Dusan Vlahovic contro la Fiorentina. Lo stesso Vlahovic che, tra l'altro, soltanto qualche mese fa sembrava che per tutti potesse tranquillamente partire / sedersi in tribuna. Continua ad essere il miglior attaccante che ha la Juventus?
Uno dei migliori attaccanti del nostro campionato, Vlahovic, quindi va bene. Cioè, è un giocatore che quando c'è, a volte dici è un po' sporco, certo, però quando non c'è vedi che ti manca. È un giocatore che comunque ha presenza fisica, ha grande cattiveria, è un guerriero in certe situazioni, è uno che non ha paura. Cioè, sono attaccanti importanti, per cui Vlahovic, non per niente Allegri voleva fare un'operazione che qualcuno aveva un po', ma non è proprio, e invece per me, se Allegri portava Vlahovic al Milan, chiudeva un cerchio importante, e la Juve ha lì un patrimonio che deve comunque veramente tenerselo. Vlahovic è un ottimo attaccante e potrà anche migliorare ancora in certe situazioni, però ora è a livello top, insomma, negli attaccanti a livello europeo. C'è solo, diciamo, di essere un pochino anche aiutato a volte, perché è un po', intanto, non dico abbandonato, ma è un pochino solo in certi momenti, in certe situazioni di gara.
Le è piaciuta l'alternativa, quindi, che era stata data alla squadra proprio mettendogli accanto Openda? Quella forse era stata la spiegazione appunto alle difficoltà che ogni tanto Vlahovic, in cui Vlahovic appunto incappa quando si sente troppo solo?
Sì, è chiaro, da aver vicino un giocatore che gli solleva un pochino un certo tipo di lavoro, o fa anche un lavoro sporco per lui in certi momenti che è necessario, è importante. Per dire, mi ricordo la coppia è Lautaro Lukaku, nessuno diceva che poteva, poi alla fine è diventata la coppia regina del campionato.
Devastante.
Adesso, ma per dire, ho parlato, ho chiamato anche Daniel, cioè, ma Højlund è una coppia perfetta per una squadra che mira a vincere un campionato. C'è fisicità, c'è capacità di, diciamo, di trasformazione, c'è grande disponibilità al gioco, e ormai gli attaccanti avevano questa capacità di essere dentro la squadra, dentro il gioco, non solo stare a vivere di rendita. Per cui, quando tu metti in campo due punte, un appunto, un tre, queste sanno devono fare un certo lavoro, ma sanno, e però le metti anche in condizione di essere un pochino meno sole.
Quindi, qual è, secondo lei, le chiedo ancora questa, poi la saluto e la ringrazio, l'attacco su cui Spalletti deve puntare?
Non voglio confondere le idee a Spalletti. No, beh, Don Vlahovic è... ma anche con Davide, cioè, sono situazioni che poi l'allenatore valuterà in modo, diciamo, anche in base ai suoi allenamenti. però vicino a Vlahovic avere un qualcosa di offensivo pesante di sostegno a lui, sicuramente io lo gradisco.
Grazie mister!
È stato un piacere, buona giornata a voi.
Come sempre un piacere, grazie per essere stato nostro ospite. C'è poi chi dice, mister, che sia un ottimo professionista, non lo metto in dubbio, ovviamente si parla, credo, sempre del buon Locatelli, resta comunque un giocatore non all'altezza della Juventus. Noi dobbiamo competere per lo scudetto, siamo la Juve, Francesco hai ragione, ma dei giocatori anche come Locatelli servono. Poi posso capire che tu abbia ragione nel dire che comunque non si può vedere in Locatelli allora il punto di riferimento. C'è anche Locatelli, poi però devono esserci i campioni. Questo forse è quello che Francesco intende e quello che magari intendete un po' anche tutti voi che lo criticate e lo comunque vedete come non adatto. La vediamo così? Marco da Crema ci dice: ciao Giulia, io non sono contrario alle notizie di mercato vero inventate, ma prima della riapertura di gennaio la Juve deve giocare ancora 9 partite, cosa facciamo? Premiamo il tasto pausa? Magari invece lavoriamo su Miretti per impostarlo come regista, ruolo che ha già fatto con Allegri a debutto, vero, e magari non dobbiamo spendere dei soldi per niente. Marco, hai detto una cosa veramente semplicissima, di cuore e soprattutto reale. Bravo. Sempre Benedetto da Frosinone, sarei felice se Spalletti riuscisse ad inserire in questa Juve e in quella del futuro proprio Miretti, perché è un ottimo giocatore, sono sicuro che crescerà ancora, bisogna soltanto farlo giocare e dargli fiducia. D'accordissimo con te. Per Piero da Palermo, Locatelli può essere un buon giocatore, ma non è un capitano e in un'altra Juve stava in panchina. Nella ipotetica Juve costruita per Thiago Motta con Thuram e Douglas Luiz, Locatelli era in panchina. Sì. Sono un po' di cose da ascoltare, poi rivedo se ci sono ancora cose scritte. Ultimi minuti, vocali.
Ciao Giulia, Marco da Imola. Io purtroppo sto guardando nei ricorsi e ricorsi storici, sto notando che ci stiamo assomigliando di più alla Cartonatese, Prescrittese, la terza squadra di Milano, insomma. Cioè, andiamo dietro le mode. Quello che viene pubblicizzato lo dobbiamo prendere. Adesso Sacca è svizzero. Vi ricordate quando arrivò lo svizzero, adesso non mi ricordo il nome, all'Inter? Steiner. Sembrava che avessero preso chissà chi di qua di là.
Shaqiri.
Per favore, ma noi abbiamo dato via dei giocatori. Allora, che messi insieme, tenuti insieme, avrebbero potuto formare uno zoccolo juventino veramente forte. E tanto non è che vinci il primo anno, cioè, però 2 anni assieme con un allenatore che alleni veramente, che gli faccia capire, e loro che diano il massimo, noi torniamo grandi. Ma non si può cambiare in continuazione. Prendi Sacca, ci vuole 4 mesi per ambientarsi e arriviamo a fine campionato. Ma per favore, ma facciamo giocare i giovani.
Sono l'unico rimasto sul carro David, ci aveva scritto prima un nostro ascoltatore, forse perché l'ho pagato 190 crediti al fantacalcio. Forse sì! Nessun errore con Huijsen, tanto vero che a Madrid lo stanno criticando, ma nessuno lo dice, ci racconta invece Carlo. Vocale, dai!
Buongiorno Giacomo da Fano. È vero che Locatelli, uomo simbolo, capitano, ci mette la faccia, però a mio dire è un metterci la faccia in modo molto molto sterile, perché dice sempre cose dopo partite improbabili della Juve, ma poi l'indomani, la partita successiva, manca di quelle, non mantiene quelle promesse, quei proclami che fa durante, che dice durante questo tipo di interviste. Ecco, lo vedo un po' sterile nel suo metterci la faccia. Se l'alternativa dovesse essere un centrocampista, un regista valido come Sacca, io lo venderei a malincuore, perché non è un juventino vero, però bisogna pensare anche all'economia della nostra squadra. Ciao a tutti e forza Juve!
Forza Juve anche per te. Allora, siamo in chiusura, però arriva tutti i giorni questo messaggio. Ovviamente va avanti coi giorni, no? Domani finisce la squalifica di Andrea Agnelli. Si sa qualcosa del rientro come presidente? No. Non si sa nulla e non credo che possa avvenire, se avverrà, come tutti magari sperano, immagino, nel giro di una settimana. Non credo, ma ne parleremo sicuramente ancora. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Domani un po' di cambiamenti, ci sarà Alberto alla mattina a condurre RBN Caffè, mi troverete dalle 14 alle 15 e poi anche dalle 16 alle 17. Domani giornatona, ora la linea va così di calcio, ciao!
RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.